appena passato. E quindi ci domandiamo, e vi domando, cosa hanno in comune tra loro le seguenti date. Il 25 dicembre 1899, il 25 dicembre 1918, il 25 dicembre 1954, ci avviciniamo ai nostri giorni, il 25 dicembre 1988. La risposta non è quella che appare ovvia, e che cioè tutte queste quattro date sono il 25 dicembre, questo l'abbiamo capito, ma ciascuna di queste date indica la nascita di qualcuno famoso, qualcuno che ha avuto un certo impatto sul mondo. Ebbene, il 25 dicembre 1899 è nato Humphrey Bogart, una icona del cinema americano. Nell'anno 1918 si tratta del presidente egiziano Anwar al-Sadat, che nel 73, assieme alla Siria, ha guidato l'Egitto nella guerra del Ramadan, o guerra del Kippur, contro Israele. Il 25 dicembre 1954 è nata invece Annie Lennox, famosa cantante rock inglese che ha fondato il gruppo degli Eurythmics. E Marco Mengoni, italiano, nasce il 25 dicembre 1988 a Ronciglione, in provincia di Viterbo, e diventa rapidamente un cantante italiano famoso. Quattro personaggi molto diversi tra loro, che però sono nati il giorno di Natale. Naturalmente non sono le uniche persone nate a Natale, ci sono migliaia di persone nel mondo che sono nate il 25 di dicembre, ma nessuno ha sentito parlare di loro e certamente non meritano di essere menzionate in Wikipedia, l'enciclopedia online dalla quale ho ricavato le informazioni relative a queste quattro celebrità. L'anniversario di una nascita può essere importante e significativo se la vita di quella persona ha avuto un impatto. La gente non li ricorda come neonati, ma vengono ricordati come adulti, periodo durante il quale hanno dato il loro contributo, hanno insomma fatto qualche cosa per essere ricordati. Ricordiamo quindi la loro nascita unicamente come riferimento storico. È perciò particolarmente singolare il fatto che quando le persone pensano al Natale, la maggior parte di loro richiama alla mente l'immagine di un neonato coricato in una mangiatoia. Naturalmente è strano e singolare che un bambino riposi nella greppia di un bue, ciò nonostante c'è molto di più di questo. Tutti sappiamo che il 25 dicembre non è la vera data della nascita di Gesù, nessuno conosce tale data con certezza, ma questo non è un granché di importanza. Ci sono in ogni caso tonnellate di evidenze storiche che dimostrano l'esistenza di Gesù di Nazaret. Il mondo occidentale ha tuttavia adottato in maniera convenzionale la data del 25 dicembre, attribuendola alla nascita di Gesù. Ma qual è il motivo di tanta risonanza, di tanto clamore? Vorrei che questa mattina focalizzassimo la nostra attenzione su due versetti della lettera di Paolo ai Galati, perché la lettura ci aiuterà a capire il motivo di tanto interesse intorno alla nascita della vita di Gesù. Galati 4:4-5. E si leggono queste parole di Paolo: ma quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione di figli. Quando cioè Dio vide che il tempo era giusto, e lui sa, secondo il suo disegno, secondo il suo discernimento, qual è il tempo che è giusto, questo Dio si è incontrato con il mondo per compiere i più straordinari miracoli mai visti prima. Non c'è stato nessuno che lo abbia mai superato, né tantomeno uguagliato. E questo spiega il perché i seguaci di Gesù sparsi nel mondo nel corso degli scorsi 2000 anni abbiano fatto e continuino a fare tanto clamore intorno a questa data. Il primo miracolo è perciò questo: egli è diventato come uno di noi. Forse non siamo portati a dare grande importanza a questo fatto, ma riflettiamo un momento. Stiamo parlando di Dio. Dio manda suo figlio nel mondo. Mettiamoci un attimo nei panni di Dio. Immaginiamo che desideriamo fare una visita al mondo che abbiamo creato. Ovviamente vogliamo che il fatto sia importante. Vogliamo che il fatto sia sensazionale, non è vero? Vogliamo che tutti lo sappiano, che la gente rimanga a bocca spalancata, che i re della terra si inchinino in segno di rispetto, di ubbidienza. Ricordate che siete Dio che visita il mondo per portare la pace. Questa modalità di apparizione sembrerebbe appropriata per un Dio e renderebbe la sua visita efficace, imponente, nel senso che molta gente crederebbe in lui. Ma i fatti non sono andati così. Cosa dice Paolo nella lettera ai Galati? Dio mandò suo figlio nato da donna. Nato da donna. E che vuol dire questo? Semplicemente che lui è come me e come te, come ciascuno di noi. Tutti noi abbiamo una mamma, non è vero? Ebbene, anche Gesù ne ha avuta una, proprio come ciascuno di noi. Egli ha avuto una mamma. Non è arrivato qui su una nave spaziale, ma ha scelto il canale di una normale nascita umana. Il concepimento è stato soprannaturale, sì, opera dello Spirito Santo, e lo doveva essere perché era Dio che arrivava, ma la nascita è stata assolutamente una normale nascita umana, come la nascita di tutti noi. Dio ha scelto il canale di una semplice nascita umana per venire nel mezzo di noi e ha scelto come primo riparo la mangiatoia di un animale da cortile. Per quale motivo una mangiatoia? In questo modo nessuno potrà mai accusarlo di non sapere che cosa significhi essere un uomo di questo mondo. Un visitatore extraterrestre non potrà essere altro che un osservatore, ma mai un partecipante, mai un confratello. Ma per noi Dio non è un extraterrestre, perché Egli, il Figlio di Dio, è, come dice Paolo, nato da donna. Questa nascita attraverso il canale umano permette a Dio di capire la nostra vita, di capire i nostri dolori, di capire la nostra fragilità, la nostra mortalità, perché Lui li ha vissuti tutti quanti in prima persona. Non esiste perciò alcun aspetto della nostra vita che ci permetta di accusare Dio di non capirci. Tante volte pensiamo, ma Dio non mi capisci. Dio ci capisce tutti molto bene in Gesù. È un fatto triste, e molti di noi ne sono consapevoli, che molte persone siano disgustate dal cristianesimo, a motivo dei cristiani. Guardano al comportamento dei cristiani e dicono in cuor loro di non voler assomigliare a quel modello di vita, concludendo che la religione non fa per loro. Ma la cosa straordinaria è proprio questa, che nemmeno Gesù amava la religione, perché furono proprio i religiosi che procurarono a Gesù la maggiore opposizione. Questi uomini religiosi lo odiavano a tal punto da decretarne la morte, come tutti sappiamo. Gesù è invece venuto per tutti, ed è triste che molta gente sia delusa dalla cristianità che loro confondono come religione e come essere religiosi. E Gesù lo sa bene perché egli è nato da donna come te e me. Pensate come deve essere stato umiliante per Dio, il Creatore. La scelta di incarnare il proprio figlio, quel figlio che egli ha costituito erede di tutte le cose e mediante il quale ha pure creato i mondi. Ebrei 1:2. Tale fatto era indegno abbastanza, ma notiamo dove ha deciso, dove ha scelto di mostrarsi: in una puzzolente capanna, in una famiglia modesta che viveva sulla soglia di povertà, circondato da emarginati sociali di quel tempo, i pastori di pecore, e servito da strani scrutatori di stelle, stranieri addirittura, i magi d'Oriente. Tutto ciò non sembra essere un buon inizio, ma mettetevi ancora una volta nei panni di Dio. Avete creato il mondo secondo il vostro criterio con tutte le sue complessità. Ecco che, come tutte le nuove invenzioni, siete consapevoli che il suo funzionamento necessita di adeguate istruzioni. Decidete pertanto di scrivere o di far scrivere il manuale di istruzioni a uomini ispirati da Dio. E questo è esattamente ciò che Dio ha fatto dandoci la Bibbia. Egli ci ha dato le istruzioni del Creatore, la sua legge. E questo è il secondo aspetto straordinario del primo Natale. Il Creatore non si è limitato a nascere come creatura umana, il Creatore si è sottomesso al proprio libro di istruzioni, perché Paolo dice: nato da donna è nato sotto la legge. Esiste un mito, il mito che tutti siamo liberi agenti in questo mondo, il mito che non abbia grande importanza di come ci viviamo. Potrebbe essere vero se non esistesse un creatore divino. Ma se esiste il creatore, non c'è da meravigliarsi che egli si interessi a quello che facciamo. Egli ha creato il mondo e tutto l'universo, e per quale motivo dovrebbe disinteressarsi della sua opera? E allora cosa significa essere nati sotto la legge, sotto le istruzioni del Creatore? E Gesù stesso sintetizza il sommario della legge con queste parole che si leggono in Luca 10:27, dove dice: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la tua forza, con tutta la tua mente, e il prossimo tuo come te stesso. Questa è l'apice della legge. Eccola qui la migliore sintesi della legge. La chiave per una vita vissuta bene è l'amore, e ce lo dice proprio Gesù. Amore per Dio, perché egli ci ha fatti, dobbiamo tutto a lui, dobbiamo a lui il prossimo respiro che facciamo. Siamo chiamati ad amare anche il prossimo, perché Dio ci ha messi tutti qui insieme, e perciò non siamo migliori o peggiori di altri. Siamo in verità tutte sue creature, fatte a sua immagine. Che diritto abbiamo di discriminare? Amare il prossimo. Sarebbe bello se ciò accadesse. Ahimè, non c'è riscontro nella realtà. Basta leggere i giornali o aprire un telegiornale e si vede che la realtà è tutta un'altra cosa. E il periodo natalizio è inspiegabilmente proprio il momento della maggiore assenza di amore verso Dio e verso il nostro prossimo. Le tensioni interne nelle famiglie tendono a esplodere nel periodo natalizio, i dolori, il risentimento sembrano prendere addirittura il sopravvento. Chi di noi, in tutta onestà, può dire di vivere la propria vita in questo mondo secondo i canoni del Creatore? Amare Dio perché dobbiamo tanto a Lui, amare il prossimo perché è questo che siamo chiamati a fare. La triste verità è che c'è una sola persona che noi amiamo di più del nostro Creatore, più del nostro prossimo, e quella siamo noi stessi. Noi siamo la nostra ossessione numero uno, e questo vale anche per me. Ma la Bibbia dà un nome a questo tipo di amore, lo chiama peccato. La Bibbia ci dice che siamo schiavi di questo peccato e perciò non c'è assolutamente niente di attraente in una persona ossessionata dal proprio egoismo. Vivere la vita senza mostrare gratitudine verso il Creatore non è solo stupido, ma è anche un terribile affronto, perché sarebbe strano che una creatura che procede da Dio non dimostri amore e riconoscenza verso di Lui. Per quale motivo Dio dovrebbe essere indulgente e passarci sopra? Per quale motivo Dio dovrebbe avere a che fare con noi? E il nocciolo del problema è proprio qui. Per noi essere nati sotto la legge, e lo siamo tutti, è profondamente spaventoso. Lo standard della legge del Creatore è stato fissato a un'altezza per noi non solo irraggiungibile, ma neanche lontanamente avvicinabile. E quindi siamo senza speranza. Come si fa? Ma qui incontriamo una nuova meraviglia. Gesù è nato uomo come noi, ma egli è nato sotto la legge come noi, ma al contrario di noi, egli è riuscito a mantenere e onorare perfettamente la legge del Creatore. Non c'era nessuno più amorevole di Lui. Egli ha personificato la vera e perfetta vita di amore, e quella vita era come un magnete. Molti credono che vivere secondo il volere di Dio sia restrittivo, limitativo, ma le persone erano attirate da Gesù come falene verso la luce. Non erano mai sazi di Lui e volevano stare sempre con Lui perché Egli rappresentava la migliore strada per vivere. Ma perché Gesù ha fatto tutto questo? Ecco che incontriamo il secondo grande miracolo. Egli è venuto come noi affinché noi potessimo diventare come Lui. E rileggiamo il versetto 5 dove l'Apostolo Paolo ci offre due spiegazioni sul perché Dio in Gesù ha fatto questo. Per riscattare quelli che erano sotto la legge, cioè per affrancare, per recuperare, per redimere. Noi da soli non ce la facciamo. C'era bisogno di qualcuno diverso, qualcuno che rispondesse alla legge di Dio in maniera perfetta. Oggi la parola redenzione non va tanto di moda. E questo è una buona cosa, perché uno dei lati più oscuri della storia del mondo è rappresentato proprio dal mercato degli schiavi, dove un essere umano veniva acquistato per denaro. Ma nel mondo romano alcuni schiavi era concessa l'opportunità di riscattare la propria libertà ricomprandola. Alcuni padroni erano favorevoli nel dare del denaro ai propri schiavi per aiutarli a ricomprare quella libertà. Alcuni padroni compravano addirittura certi schiavi per il solo scopo di renderli liberi, e questa si chiama appunto redenzione. Ti compro la libertà così che tu possa uscire dal mercato come un uomo libero. E qui c'è il nostro punto. Gesù recupera, redime tutti quelli che sono condannati dalla legge di Dio. Coloro che sono nati sotto la legge, ma che non sono in grado di attenersi a questa legge e osservarne gli statuti. Gesù salva, Gesù affranca schiavi dal peccato. Egli riesce a fare questo vivendo quella vita perfetta sotto la legge che noi non siamo in grado di vivere. Egli la vive al posto nostro, per conto nostro, come nostro sostituto. Egli è diventato uno di noi, ha calpestato la stessa terra che calpestiamo noi, affinché noi possiamo avere l'opportunità di essere recuperati per vivere come Lui. Questo è il modo che Dio ha scelto per perdonare. Perdonare, sì, proprio perdonare, perché Dio, il Creatore, non vuole che le sue creature siano lontane e ancora sotto il giudizio. E come fa tutto questo? Chi diventerà questo bambino nato in una stalla? Egli diventerà un meraviglioso maestro, famoso per attirare le moltitudini di uomini e di donne. Egli compirà stupendi miracoli, la gente accorrerà da lontano per essere toccata dalle sue mani miracolose. Ma questi non sono gli aspetti più importanti e più significativi della sua persona. La cosa più importante di questo bambino nato in una stalla è quella che un giorno egli deciderà liberamente di andare a morire sul regno della croce. Egli prenderà su di sé tutto quello che coloro nati sotto la legge si meritavano, non essendo stati capaci di osservare la legge e gli statuti di Dio, e quindi essendo respinti da Dio. Egli lo prenderà su di sé in modo tale che noi si possa essere recuperati, possiamo essere recuperati, accettati da Dio per vivere la vita buona che Lui ha disegnato per ognuno di noi. Ma per farlo dobbiamo guardare a colui che è andato sulla croce per noi da innocente. Incredibile, incredibile tutto questo. Difficile da capire per l'uomo carnale. E molte volte però anche l'uomo carnale deve ammettere che ha sbagliato nel corso della propria vita, di aver fatto degli errori e di aver fatto proprio quello che non voleva fare. E quindi c'è un logorio interno anche all'uomo carnale, perché c'è insieme a quello c'è anche lo spirito che parla e dice: stai sbagliando, non è questo il modo. E quindi non sarebbe meraviglioso essere sollevati dal perdono di Dio. Ma questo è proprio quello che Lui ci offre. Questo è il solo motivo per il quale Dio si è fatto uomo e è venuto qui in mezzo a noi, per riscattare i nati sotto la legge, per salvare. Egli è venuto solo per questo. Ma proprio quando crediamo che meglio di così non poteva fare, ecco che l'Apostolo Paolo ci porta ancora più in alto e alla fine del versetto 5 ci dice che oltre a tutto questo che egli è venuto qua per fare, egli è venuto per adottarci come figli, affinché noi ricevessimo l'adozione di figli. Paolo ci dice che gli schiavi del peccato possono adesso diventare addirittura figli, non solo riscattati e perdonati, ma figli. E tutto questo è possibile soltanto per l'opera di Gesù. E questa azione ci arriva a pieno titolo perché ci viene trasmessa in eredità. Paolo dice infatti al termine del capitolo 3 la meraviglia di essere riuniti in Cristo e dice che in Cristo, versetto 28, Galati 3, 28, non c'è né giudeo né greco, né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché tutti siete uno in Cristo Gesù. Tutte le varie suddivisioni che il mondo impone, sesso, discriminazioni, sono rimosse tutte in Cristo. E Paolo ci dice che questo diritto di essere figli è per tutti, a prescindere dalla religione, dall'etnia, dal sesso e dallo stato sociale. Tutti quanti hanno il diritto di famiglia. È bello, non è vero, essere in famiglia? Non in una famiglia qualunque, ma si appartiene alla famiglia di Dio per mezzo di Gesù Cristo. Egli è diventato come noi, nato da donna, nato sotto la legge, così che noi potessimo essere come Lui e con la sua approvazione ricevere il diritto di essere figli, in altre parole, eredi insieme a Lui, coeredi come Lui, come Paolo ribadisce nella lettera ai Romani, con Lui, ma Lui l'ha fatto per noi e lo ha fatto per farci essere famiglia. Ecco perché il Natale è importante e perché noi cristiani credenti in Cristo ci animiamo così tanto in questo periodo, perché Natale celebra il più grande miracolo che il mondo abbia mai conosciuto, cioè che Dio è diventato come noi affinché noi potessimo diventare o possiamo diventare come Lui. Non credete che questa sia la migliore maniera per vivere? Il modello da seguire è uno solo, non esiste un altro. E il suo nome è Gesù. Ecco perché siamo chiamati a raggiungere più persone possibile, in modo che queste persone non rimangano fuori dalla famiglia di Dio. E questo è il nostro compito, un compito difficile, ma un compito importante. Perché tenere per noi tutto questo? Il Signore non è venuto solo per noi, ma per tutti, anche per quelli che non credano. Anzi, convincere gli altri a credere è questo il nostro compito. Milioni di persone uniti in tutto il mondo da Gesù. Cosa c'è da perdere? È troppo buono, è troppo bello per perderlo. E come si fa a entrare a far parte di questa famiglia? Dobbiamo riconoscere che Lui è il nostro creatore, il nostro salvatore, il nostro remuneratore e dobbiamo metterlo al centro della nostra vita. Dobbiamo costruire la nostra vita su di Lui e con Lui. Dopotutto, Egli è il nostro creatore, non facciamo altro che seguire le istruzioni del creatore. Non possiamo sbagliare. Le istruzioni le abbiamo imparate poco fa, amare il nostro Dio e amare il nostro prossimo come noi stessi. Dobbiamo metterlo alla prova nella nostra vita di tutti i giorni. Dobbiamo avere fiducia in Lui e non c'è altro da fare che avere fiducia, come ha fatto anche il centurione, che ha avuto fede. Non si è chiesto come farà Dio. Io prima di mettermi nelle sue mani voglio conoscere il suo disegno e poi vedrò, deciderò se diventare cristiano o no, perché voglio capire. Non puoi capire Dio. Sei una tazzina da caffè, più di quello non puoi tenere, Dio è l'oceano. Dio vuole da te la fede. Se stai troppo a ragionare su come fa Dio a fare certe cose, ti precludi l'opportunità di ricevere dei miracoli, perché Dio fa i miracoli sulla fede, non sul tuo ragionamento piccolo, di piccola creatura che vuol cercare di capire Dio. Non puoi capire Dio. Ecco perché il Natale è importante. Non c'è altro da fare che avere fede e dirgli: sì, Signore, Tu hai fatto questo per me. Tu sei diventato come me per farmi diventare come Te. Ho fede in Te che hai fatto questo per me. Ma quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio, nato da donna, sotto la legge per riscattare quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione di figli. Signore, per noi queste verità sono difficili da mandar giù, perché la nostra mente fa fatica a capire le dinamiche, ma l'esperienza di coloro che hanno avuto fede ci aiuta a mettere la nostra vita nelle tue mani, perché sappiamo che se facciamo quel salto lì non cadiamo nel vuoto, ma cadiamo nelle mani tue che ci prendono e ci fanno fare le cose giuste, mettono a posto la nostra vita. C'è tanto da mettere a posto. Siamo ossessionati dal nostro egoismo, da quello che vogliamo noi, dalla nostra verità, ma ti chiediamo di sostituire la nostra verità nelle nostre menti con la tua verità, che è quella giusta, che è quella che porta alla salvezza, che porta a Gesù, che ci redime, ci riconquista, ci affranca. Non siamo in grado di fare tante cose. Ma il Signore è venuto proprio per questo, perché noi non siamo in grado. Siamo pieni di sbagli, ma il Signore è venuto per questo, proprio per correggere gli sbagli. E quindi ti ringraziamo di averci concesso di capire queste cose. Fai che non le dimentichiamo mai. Fai che riflettiamo su questo ancora e pensiamo al momento della fede, al momento che possiamo lasciare indietro noi stessi per mettere davanti te e seguirti, Signore. Fai che questo possa essere importante per noi alla fine di quest'anno e al principio dell'anno prossimo, che possiamo fare dei proponimenti nuovi per la nostra vita e buttare via le cose vecchie, come si usa anche tante volte, la gente butta via le cose che non servono più. Ecco, facciamo anche noi questo, buttiamo via le cose vecchie del passato e rimpiazziamole con le verità tue, con la tua bontà e la tua misericordia. Grazie ancora per tutto quello che fai per noi, per ognuno di noi, in ogni momento della nostra vita. Preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Amen.